Il tempo scorre velocemente, così vogliamo approfittare per ascoltare ancora la parola di Dio e lasciare che essa parli ai nostri cuori. Anche questo pomeriggio diamo a tutti il benvenuto nel prezioso nome del Signore. Speriamo che la parola di Dio vi sia preziosa, che la ascoltiate volentieri, che la accogliete e che sia cibo spirituale per le vostre anime. Quanto siamo grati a Dio per il fatto che nei nostri giorni possiamo riconoscere ciò che serve per la nostra salvezza. Possiamo riconoscere ciò che Dio ha promesso e ciò che Egli fa. Non nascondiamo che accogliamo i servitori mandati da Dio per accogliere il Signore che parla attraverso di loro. Ho appena letto una parola qui in Pietro e lì ci viene detto in Prima Pietro nel capitolo 1, riferendosi agli uomini di Dio, ai profeti che hanno parlato, profetizzato e indagato a quale tempo lo Spirito Santo in loro indicava. Leggiamo in Prima Pietro nel capitolo 1, versetto 12, e fu loro rivelato che non per essi stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo. Cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Ci sono quindi in questo piano di salvezza di Dio concepito dall'eternità, cose che sono rimaste nascoste persino agli angeli. Gli uomini che Dio ha mandato, così leggiamo, non hanno pensato a se stessi, non si sono serviti di se stessi, ma ci hanno reso un servizio da parte di Dio, trasmettendo la parola che avevano ricevuto, scrivendola affinché avessimo per sempre un orientamento spirituale. Sono sinceramente grato a Dio per la Bibbia. Essa è infatti la linea guida per la nostra vita di fede. Tutto ciò che viene insegnato e creduto può e deve essere confrontato con la parola di Dio per verificare se è conforme ad essa. Siamo però anche convinti, o ne prendiamo atto, che non tutti possono sottomettersi a Dio, non tutti si adeguano al piano di Dio, molti rimangono fedeli alle vecchie tradizioni, sono occupati con il vecchio lievito lo rimescolano sempre di nuovo, ma era comunque il vecchio lievito. Paolo scrive ai Corinti che dobbiamo essere liberi da ogni lievito. Potete leggerlo in Prima Corinti capitolo 5, versetto 6. Prima Corinti capitolo 5, dal versetto 6. Il vostro vanto non è buona cosa. Non sapete che un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta? Purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, come già siete senza lievito, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Cristo, è stata immolata. Celebrate dunque la festa con un, non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Dobbiamo essere permeati dalla verità divina per poter distinguere tutto ciò che è falso. Dobbiamo sapere cosa è giusto per poter stabilire cosa è sbagliato. E il tempo è semplicemente arrivato in cui i compromessi non hanno più posto, ma deve essere annunziata la verità completa e totale, tuttavia nell'amore. Ma come già detto, non tutti hanno mai accettato la verità e non tutti la accetteranno. Paolo una volta disse: mi hanno abbandonato tutti e nessuno mi è stato accanto nell'annunzio del Vangelo o nella difesa del Vangelo. Ho letto nella predica del fratello Branham riconoscere il giorno, e sapete cosa dice qui a pagina 31? Verificate voi stessi se io sono popolare. Se da coloro che sono venuti questa mattina nella cappella da fuori si escludessero quelli provenienti da Jeffersonville, ne rimarrebbero appena una mezza dozzina a cui potrei predicare. Immaginate questo, un uomo di Dio con un ministero come non se ne vedevano più sulla terra dai tempi di Gesù Cristo, una chiamata celeste diretta, una conferma divina. I morti sono stati risuscitati, i ciechi hanno riacquistato la vista, i zoppi hanno ricominciato a camminare e la gente non se ne è accorta, hanno seguito le loro strade rimanendo convinti di se stessi e preferendo continuare a mescolare il vecchio lievito. Per questo motivo siamo tristi ma non delusi, deve essere così. Il nostro Signore stesso disse allora, ed è scritto di Lui, che a Nazareth non poté compiere molti miracoli a causa dell'incredulità che c'era lì. Anche i servitori di Dio, anche i più grandi, non possono fare nulla a meno che non ci sia fede, la fede che Dio li abbia mandati, che operi attraverso di loro e così via. Quando Mosè fu inviato, disse: non mi daranno ascolto, e allora Dio gli diede due segni. E anche allora era ancora difficile per le persone credere con tutto il cuore. Le tradizioni e le tramandazioni sono così profondamente radicate nelle persone che è difficile strappare via le cose, rivoltare tutto per poter seminare di nuovo. E anche il profeta dice: dissodatevi un campo nuovo e non seminate tra le spine. Bisogna ricominciare tutto da capo. Il vecchio non può essere riparato, Dio crea tutto nuovo. Egli non costruisce su cose che non vanno bene, le abbatte, come è scritto anche in Geremia capitolo 1. Oggi ti ho destinato a demolire e a distruggere, e così via, e poi che tu edifichi. Forse leggeremo proprio questo testo, Geremia capitolo 1. Questo pomeriggio faremo una breve riflessione sul testo, ma prestiamo attenzione a ogni versetto della Bibbia. Geremia capitolo 1 dal versetto 8. Non li temere, perché io sono con te per liberarti, dice il Signore. Poi il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse: ecco, io ho messo le mie parole nella tua bocca. Vedi, io ti stabilisco oggi sulle nazioni e sopra i regni, per stradicare, per demolire, per abbattere, per distruggere, per costruire e per piantare. Anche il primo è un ministero che Dio invia. La maggior parte delle persone pensa che quando Dio manda qualcuno, allora tutto venga mascherato, tutto sia approvato, tutto possa rimanere e andare com'è. Nulla deve restare com'è, nulla può essere lasciato com'è. Tutto deve essere abbattuto per poter poi costruire in modo biblico e corretto sulle fondamenta originarie. È così che la maggior parte delle persone ha un atteggiamento sbagliato nei confronti del nostro Signore. Lui deve sempre venire con dolcezza, dare una pacca sulle spalle a tutti, ringraziare per aver fatto bene le cose, ma non è così che viene. Può anche venire con una frusta e colpire, rovesciare i tavoli, spargere i soldi e dire con ira: è scritto, la mia casa sarà chiamata casa di preghiera, ma voi ne fate un covo di ladri. Egli ne ha il diritto, poiché è la sua casa. E leggiamo nella lettera agli Ebrei che Mosè è stato fedele in tutta la sua casa e che Cristo è fedele nella sua casa, e la sua casa siamo noi. Si tratta quindi effettivamente di non scendere a compromessi, ma di accogliere tutta la parola di Dio in modo veritiero, di lasciarsi permeare da essa, di allinearsi ad essa, per poi andare avanti passo dopo passo, sì, al passo con il Signore. Leggiamo ancora alcuni passaggi, Efesini capitolo 5 dal versetto 15. Guardate dunque con diligenza come vi comportate, non da stolti ma da saggi, recuperando il tempo perché i giorni sono malvagi. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Non ubriacatevi, il vino porta alla dissolutezza, ma siate ricolmi di spirito, parlandovi con salmi, inni e cantici spirituali, cantando e salmeggiando con il vostro cuore al Signore, ringraziando continuamente per ogni cosa Dio Padre nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. Qui ci vengono date istruzioni sul fatto che dobbiamo recuperare il tempo, che dobbiamo camminare con saggezza. Qui ci viene detto qualcosa. Perciò non siate disavveduti, ma intendete bene quale sia la volontà del Signore. Questo è ciò che conta. Prima di poter fare la volontà di Dio, dobbiamo sapere qual è la sua volontà. Poi l'Apostolo prosegue come se volesse dire ai coniugi come devono comportarsi, ma collega il tutto a Cristo e alla Chiesa. Continuiamo a leggere ciò che ha scritto sotto la guida dello Spirito Santo al partire dal versetto 21. Sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo. Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. Il marito infatti è capo della moglie, come anche Cristo è capo della Chiesa, lui che è il Salvatore del corpo. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, Così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti in ogni cosa. Ma ora passo al versetto che volevo leggere in realtà, quello successivo, o gli altri versetti. Mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei, per santificarla dopo averla purificata lavandola con l'acqua della parola, per farla comparire davanti a sé gloriosa, senza macchia, senza ruga o altri simili difetti, ma santa e irreprensibile. La Sacra Scrittura dice che Cristo verrà come sposo e porterà con sé nella gloria. Al banchetto nuziale, tutti coloro che appartengono alla sposa. Ho anche alcune righe a questo proposito, in questo sermone del fratello Branham, che vorrei leggere. Dallo stesso sermone, riconoscere il giorno e il suo messaggio. A pagine 8, ricordate la visione che ho avuto la settimana scorsa, un'anteprima della sposa. In questa visione ho visto arrivare l'adorabile sposa. Non ci avevo pensato, ero semplicemente seduto fuori e guardavo davanti a me. Ecco che arriva la sposa. Accanto a me ho sentito una voce dire: ecco un'anteprima della sposa. Poi lei mi passò accanto, notai che era graziosa, carina e giovane, aveva un'andatura molto bella, non come se stesse marciando, ma aggraziata e signorile, come cammina una donna. Così si avvicinò a me da quel lato, mi passò alla mia sinistra e scomparve dalla mia vista. Ma non è tutto. Vide l'anteprima di questa sposa irreprensibile, com'era all'inizio della prima epoca della Chiesa, quando Dio aveva ancora tutto nelle sue mani, quando non c'erano ancora false dottrine né falsi fratelli, quando non c'era ancora nulla di falso, ma era davvero pervasa dallo Spirito di Dio. Più tardi Paolo dovette già confrontarsi con falsi fratelli, con false dottrine e altre cose. Egli continua dicendo: poi mi condusse alla destra e mi mostrò ogni chiesa che era emersa dalle singole epoche. Oh, che volgarità! L'ultima proveniva da quest'ultima epoca della Chiesa. Era guidata da una strega. Erano vestiti in modo così immorale, avevano un aspetto così indecente e camminavano a passo di twist, a passo di rock and roll. Che immagine! Una Chiesa irreprensibile al passo con il Signore, in accordo con la parola irreprensibile. E poi l'uomo di Dio vede, sapete, l'angelo del Signore stava alla sua destra in tale occasione, gli ha detto ciò che avrebbe visto o a cosa avrebbe dovuto prestare attenzione. Ciò che mi sembra importante in questo contesto e ciò che leggo ora, sempre a pagina 9. Allora disse, cioè l'angelo, allora disse, la sposa appare ancora una volta nell'anteprima. Ed ecco che arrivò la sposa, era esattamente uguale alla prima, quella che era passata all'inizio. Il mio cuore ha fatto un balzo di gioia perché sapevo che ci sarebbe stata una sposa che sarebbe stata modellata e vestita esattamente come quella all'inizio. Alleluia, sia lodato Dio. Non sarà stato predicato in vano, lo sforzo sarà valso la pena. Il Signore come sposo chiamerà una sposa che conosce la sua voce e vi risponde, e la sua voce è la sua preziosa e santa parola. Ascoltate ancora queste altre tre frasi e mezzo. Lei deve essere chiamata fuori. So che questa è la verità. Se non è vero, allora ogni visione che ho avuto in passato è sbagliata. Ma tutti sanno che tutto ciò che ci ha mai detto era la verità e si è avverato. Crediamo con tutto il cuore che Dio abbia davvero mandato i suoi servitori. Guardate, io non sono un profeta e non è necessario esserlo. Non tutti possono essere profeti. Non so se Giosuè fosse un profeta o se altri lo fossero, anche nel Nuovo Testamento Tito e altri, ma abbiamo ricevuto la parola profetica. E siamo nello stesso spirito in cui erano i profeti e gli apostoli. Ascoltiamoci hanno che loro hanno ascoltato, comprendiamo come loro hanno compreso. Predichiamo ciò che è stato loro rivelato e ciò che hanno proclamato. Poi il fratello Branham porta un esempio. Era una persona molto legata alla natura, come raramente se ne incontrano sulla terra. Quando era nella natura si sentiva a casa, ma vedeva sempre qualcosa che lo colpiva. E c'era un fratello tra gli uomini d'affari cristiani che aveva un grande frutteto, il quale una volta lo invitò. Ed ecco il fratello Branham vede un albero e conta i frutti e conta un albero e chissà quanti frutti, arance, limoni, pompelmi, e lui conta e conta. Ed ecco che sbalordito esclama, senti, vieni un attimo, che albero è questo? E il capo di questa piantagione risponde, è un arancio. Sì, dice lui, sì, e cosa ci fanno tutti quei frutti su questo albero di arance? Da dove vengono? Non appartengono affatto a questo albero. Oh, dice lui, sono tutti frutti di rami che sono stati innestati su questo albero, ma che non provengono originalmente da questo albero. Essi assorbono la linfa di questo albero, ma producono i propri frutti e non i frutti originari di questo albero. Il fratello Branham disse, questo è più di un intero sermone. Grazie. Dio ti benedica, e se ne andò per la sua strada. Attraverso un esempio che aveva davanti agli occhi aveva ricevuto una sì, più di una predica, e grazie a Dio ha capito immediatamente cosa stava succedendo e qual era la lezione. E poi disse e chiese, ma se questo albero fa spuntare un ramo, cosa sarà allora? Sì, dice, se il ramo lo fa spuntare, allora è di nuovo il frutto originale che dalle radici attraverso l'albero arriva proprio nei rami. E ora in questo sermone a pagina 10 egli dice, se questo albero dovesse mai produrre un altro tralcio, porterà il frutto originario. All'estremità della vite deve avvenire una restaurazione di tutte queste cose. Deve avvenire una restaurazione, la luce della sera, per illuminare tutto e mettere le cose a posto, ma uscirà dalla vite, non da una denominazione innestata, ma sarà un prodotto originale della parola. Nel tempo della sera sboccerà, ci sarà luce nel tempo della sera. Per maturare è necessaria la luce. Guardate quanto è perfetta la scrittura. È un giorno che non è né, non si può chiamare né giorno né notte. Senza il sole nessun frutto può maturare, e così via. Siamo lieti che ci sia stato mostrato con esempi pratici ciò che è stato fatto anche nel regno di Dio. Ma quando arriva l'originale, allora emerge anche il frutto originale. E Gesù disse: io sono la vite e mio Padre è il vignaiolo. E ciò che proviene originariamente dalla vite porterà il frutto originale della vite. Io sono la vite, voi siete i tralci. Nessun frutto estraneo, nessun insegnamento estraneo, nessun spirito estraneo, ma il frutto originario della vite sarà portato dai tralci. Niente di innestato dall'esterno per ricevere un po' di vita e averne parte, ma originariamente proveniente dalla vite. Nati originariamente da Dio e portanti in sé l'essenza di Gesù Cristo. Credo che questo sia il messaggio. Un secondo passo, già accennato questa mattina, il riferimento al popolo di Israele. Pagina 14. Israele e nella sua terra natale sono stati radunati come pecore. I lupi li hanno inseguiti e li hanno così ricondotti nella loro terra, dove sono al sicuro. Notate che la benedizione promessa a Israele valeva solo finché si trovavano nella loro terra. Dio non benedice mai Israele fuori dal paese. Quando Abramo lasciò il paese, fu privato della benedizione. Dio può benedire Israele solo se rimane nella propria patria. Ora sono lì come nazione, aspettano solo il rapimento della sposa, poiché la Chiesa è stata chiamata fuori. I sigilli sono stati aperti, ci è stato rivelato, vediamo ciò che non era noto. Voi che volete discutere e litigare sul seme del serpente, sul battesimo in acqua e così via, siete accecati e non lo sapete. Il Dio di questo mondo vi ha accecati a questo proposito. Guardate, è proprio vero che le cose che Dio ha rivelato possono essere comprese solo attraverso la rivelazione, ma deve anche essere accolto. Se interiormente ci opponiamo, non potrà essere. Così Dio avrà una chiesa senza macchia, senza rughe. Nessuna mescolanza, non molte cose di natura diversa sullo stesso albero, come gli uomini sono capaci di fare, ma effettivamente l'albero di Dio. Sapete bene che nel profeta Gioele si parla di questi quattro insetti che hanno divorato l'albero, ma Dio disse: io restaurerò tutto. Dio vuole restituire tutto. Dio riporta indietro. Sì, riporta indietro, ma mette anche a posto. Dobbiamo solo lasciarci riportare indietro e anche mettere in ordine, perché è questo che Dio vuole da noi. Nel passo che abbiamo esaminato dal libro di Giosuè, per concludere anche questo, nell'ultima riunione di questo fine settimana, vediamo effettivamente in che modo il Signore ha dato i comandamenti. Egli continuava a impartire nuove istruzioni affinché il suo popolo potesse percorrere la via a lui destinata e affinché tutti rimanessero in piena armonia con il Signore e col piano da lui stabilito. Prima di leggere il testo vorrei leggere una benedizione tratta da Deuteronomio 33. Possiamo leggere la benedizione che Mosè pronunciò sulle 12 tribù, ma ascoltate in che modo le benedizioni su Giuseppe si distinguono da tutte le altre. Egli era l'amato del Signore, era colui che fu frainteso, tradito, venduto, gettato nella fossa, dichiarato morto. Era lui l'uomo spirituale che vedeva visioni, che sapeva interpretare i sogni, e i suoi fratelli erano invidiosi di lui, lo hanno venduto, non sapevano che farsene per di lui. Ascoltate ciò che questo servo di Dio ha da dire qui per mezzo dello Spirito Santo. Deuteronomio 33, versetto 3, dal versetto 13. Poi disse di Giuseppe: il suo paese sarà benedetto dal Signore, con i doni più preziosi del cielo, con la rugiada, con le acque profonde dell'abisso, con i frutti più preziosi che il sole matura, con quanto di meglio germoglia ogni luna, con i migliori prodotti dei monti antichi, con i doni più preziosi dei colli secolari, con i doni più preziosi della terra e di quanto essa racchiude, il favore di colui che stava nel pruno, che promessa, che benedizione, non solo un po', non di seconda o di terza categoria, il meglio, il più prezioso che Dio ha e poteva dare. Questo doveva essere dato qui. Cari, quando Dio sceglie qualcuno, allora darà ciò che c'è di più prezioso. Egli donerà dalla sua pienezza. Qui è stato incluso ogni ambito. Con i doni più preziosi del cielo, con la rugiada. Se in tali luoghi non scende la rugiada, tutto appassisce. Con le acque profonde dell'abisso, con i frutti più preziosi che il sole matura. Se non ci fosse luce, se non ci fosse il calore del sole, cosa potrebbe mai far nascere dal terreno? Se non piovesse, come potrebbe tutto morire e decomporsi? E il nuovo germe che genera nuova vita esistere? Con quanto di meglio germoglia ogni luna? Sole, luna, tutto è incluso. La benedizione dovrebbe scorrere 24 ore su 24. Abbiamo capito? Dio ha un popolo sulla terra. La benedizione dovrebbe scorrere 24 ore su 24. Egli vuole far sgorgare le sorgenti originarie, fa scendere su di noi la sua benedizione in abbondanza, come è scritto più avanti, con i migliori prodotti dei monti antichi, con i doni più preziosi dei colli secolari, con i doni più preziosi della terra e di quanto essa racchiude. Il favore di colui che stava nel pruno. Senza il favore di Dio, cosa ne faremmo? Prima che Enoch fosse rapito, aveva la testimonianza di essere gradito a Dio. Di Gesù sentiamo parlare due volte, una volta in Matteo 3 e una volta in Matteo 17. Il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. E poi, tu sei il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Ascoltatelo. Il compiacimento di colui che era apparso a Mosè nel pruno ardente, a questo che egli si riferisce, doveva riposare su quest'uomo di Dio. Possa il compiacimento di Dio riposare su di noi per grazia. Possa iniziare un tempo in cui abbiamo comunione con il Signore 24 ore su 24, di giorno e di notte. Possa iniziare il tempo in cui possiamo sentire, sperimentare, trasmettere ininterrottamente per 24 ore le benedizioni del Dio Onnipotente, affinché si possa finalmente cantare della vittoria di Dio nelle capanne dei giusti. Qui in Giosuè 1, dai versetti 12 fino alla fine, ci viene detto qualcosa di molto importante. Le due tribù e mezzo che dovevano rimanere sul lato orientale del Giordano, poiché quello era il territorio loro assegnato, non dovevano riposare finché anche tutti gli altri non avessero raggiunto la meta e non fossero entrati in possesso della terra che Dio aveva loro promesso. Lo leggo solo velocemente. Giosuè 1, dal versetto 12. Giosuè parlò ai Rubeniti, ai Gaditi e alla metà tribù di Manasse e disse loro: ricordatevi dell'ordine che Mosè, servo del Signore, vi diede quando vi disse: il Signore, il vostro Dio, vi ha concesso il riposo e vi ha dato questo paese. Le vostre mogli e i vostri bambini e il vostro bestiame rimarranno nel paese che Mosè vi ha dato di qua dal Giordano, ma voi tutti che siete forti e valorosi passerete in armi alla testa dei vostri fratelli e li aiuterete. Finché il Signore abbia concesso riposo ai vostri fratelli come a voi e siano anch'essi in possesso del paese che il Signore il vostro Dio da loro. Poi ritornerete al paese di vostra proprietà che Mosè, servo del Signore, vi ha dato di qua dal Giordano verso il Levante e ne prenderete possesso. Vediamo quindi che i confini odierni con Israele sono ben lontani da quelli che il Signore stabilì nella sua parola tramite Mosè. E qualunque cosa accada finora in ciascuna delle quattro guerre che hanno già avuto luogo, il paese è stato ampliato e ci si è avvicinati sempre più ai confini stabiliti da Dio. E prima o poi, Dio solo sa quando, se sia già giunto il momento, noi non lo sappiamo, Dio lo sa. Ma una cosa è certa, se Dio permette qualcosa, allora accadrà solo ciò che va nella direzione dell'adempimento della sua parola, è vero? Dio non permetterà mai che accada il contrario. E del resto abbiamo fiducia nel Signore che veglia su Israele. Se solo avessimo la stessa fiducia in Dio che veglia anche sulla sua Chiesa e che ha per noi almeno le stesse buone intenzioni che aveva per il suo popolo dell'Antico Testamento. Perché la Chiesa del Nuovo Testamento è proprio il popolo dell'alleanza del Nuovo Testamento. Siamo preziosi agli occhi del nostro Signore. Trasferendo questo concetto al piano spirituale, mettendolo in relazione con la Chiesa, anche noi possiamo credere che in ogni scontro spirituale si conquisti nuovo terreno per il Signore. Non possiamo fare altrimenti, siamo in questa battaglia spirituale. Ed è il nostro compito mettere i piedi nella fede su tutto ciò che Dio ha promesso. E se Egli ha promesso che nei giorni della voce del settimo angelo, quando suonerà la tromba, il mistero di Dio giungerà al compimento, allora è proprio così. E se è piaciuto al Signore rivelare i misteri nascosti, allora questa è la sua opera. E proviamo a considerare brevemente gli ultimi 450 anni dall'inizio della Riforma. Dio non ha forse messo a disposizione sempre nuovi territori? Le tende del popolo di Dio non sono state ampliate? Si è passati dalla giustificazione alla santificazione, al battesimo con lo Spirito Santo fino al tempo in cui viviamo ora. Si potrebbe quasi chiamare l'epoca della sposa, in cui la sposa viene chiamata fuori dalla chiesa, si separa e si lascia preparare. È sempre una lotta. Pensate che i nemici di Israele abbiano ceduto volontariamente anche un solo chilometro quadrato? Assolutamente no. C'è sempre stata una lotta. Noi diremmo, se è davvero la causa di Dio, allora dovrebbe spazzare via coloro che sono contro di Lui, metterli da parte affinché possiamo entrare in possesso di tutte le cose con maggiore facilità. No, chi non combatte non può vincere, chi non partecipa alla corsa non può nemmeno essere incoronato. Quindi indossiamo le armi di Dio a destra e a sinistra, e tutti coloro che sono già stati resi possessori delle cose da Dio, non siate soddisfatti con voi stessi, tanto meno compiaciuti, ma unitevi a coloro che non hanno ancora raggiunto la meta, ma sono usciti e desiderano raggiungerla. Marciate con loro, combattete con loro, finché anche l'ultimo avrà preso possesso e raggiunto la meta, come Dio ha stabilito nella sua parola. Chi non è più pronto alla battaglia sta per subire la più grande sconfitta. Siamo in una battaglia spirituale. E anche a questo proposito, anche il fratello Branham ha detto: la lotta spirituale non è un picnic, è una parola tedesca. In Europa il picnic non è così diffuso come oltreoceano. Nel continente nordamericano ci sono le grandi riserve, ci sono i grandi parchi nazionali con tantissime possibilità, così che la gente nei fine settimana riempia l'auto di provviste e poi vanno a fare un picnic. Viene apparecchiata una tavola in mezzo alla natura e poi si canta e si fa tutto ciò che appartiene a questo. In ogni caso, è così che si trascorrono i weekend lunghi. Picnic è una parola che tutti conoscono nel continente nordamericano e che amano sentire. Quando si tratta di un picnic, ci sono tutti, anche quelli che di solito non riescono ad alzarsi presto. E così disse il servo di Dio: la battaglia in cui siamo stati chiamati non è un viaggio per fare un picnic, ma come abbiamo già detto e letto ieri, non abbiamo a che fare con carne e sangue, bensì con i principati e potenze che dominano nell'aria. Una cosa ci rimane sempre presente: la vittoria di Dio attraverso Gesù Cristo, nostro Signore, è già una realtà divina. È solo questione di poco tempo prima che anche i nemici siano posti ai suoi piedi e il Signore possa prendere il dominio e noi con Lui. Riassumiamo ciò che abbiamo meditato qui questo fine settimana. Dopo la dipartita di Mosè, Dio ha portato avanti il suo piano fino a quando la parola e le promesse hanno trovato il loro adempimento. Gli uomini di Dio sono morti e sono stati richiamati a casa. Dio vive da eternità a eternità. Egli continua l'opera che ha iniziato e porta a termine il suo disegno. Lo stesso possiamo vedere ai nostri giorni. Dio prende i suoi servi, ma il popolo continua a sperimentare che egli non si è fermato, bensì prosegue nella stessa direzione, con la stessa parola, lo stesso spirito, lo stesso obiettivo. Che c'è una continuazione, e io credo e lo dico con convinzione. Possiamo assistere a questa continuazione proprio ora. Vorrei che tutti potessero gioire, che tutti potessero dire Amen, che tutti dicessero Alleluia, perché è vero. Non è Dio che è morto, ma i suoi servitori e profeti sono stati richiamati a casa. Dio vive. Gesù disse: io vivo e ho le chiavi della morte e dell'inferno. Proprio perché egli vive, anche noi possiamo vivere con lui. Ma allora si trattava di trovare un ordine divino con uno scopo divino tra il popolo di Dio. Lo stesso vale per il nostro tempo. La parola viene ai profeti e poi viene consegnata a coloro che devono continuare con la stessa parola, con la stessa rivelazione, senza aggiungere o togliere nulla. Sono grato al Signore, ne sono felice. E credetemi, io sono tra coloro che scrutano continuamente la scrittura per avere lì nella scrittura la certezza che tutte le cose stanno così e sono conformi alla parola e alla volontà di Dio. E come abbiamo letto anche qui dalla predica del fratello Branham, egli vide la Chiesa all'inizio gloriosa, irreprensibile, giovane, ben vestita. Camminavano con un passo signorile in accordo con la parola di Dio. E poi arriva una donna. Sapete bene che profeticamente una donna è un'immagine della Chiesa. E allora vide una strega. E Paolo scrive ai Galati: Chi vi ha ammaliati? Avete avuto un inizio così buono? Ditemi, perché avete ricevuto i doni dello Spirito? E voi che avete avuto un inizio così buono, volete avere una fine simile? Non l'inizio, ma la fine sarà coronata. È assolutamente necessario che gli eletti non bevano ancora dal calice di Roma e barcollino così avanti e indietro, perché si tratta davvero di una fornicazione spirituale, con la conseguenza negativa che, come nel caso del consumo del vino, ha poi l'effetto che le persone non sono più in grado né di ascoltare chiaramente né di agire con lucidità. Si parla con loro e si ha l'impressione che ascoltino, e in effetti ascoltano, ma mentre ascoltano pensano già ai propri pensieri e alle proprie argomentazioni, e per questo Dio non può rivelare loro nulla. Cari, non vogliamo appartenere a coloro che sono guidati da qualche altro potere, ma dal Signore che è andato avanti ai Suoi. Bisogna distinguere chiaramente tutte queste cose. Il minimo lievito romano rovina tutta la pasta, e sarebbe stato meglio di non aver iniziato affatto, se poi si vuole mescolare di nuovo. Non dobbiamo diventare noi, no, dobbiamo diventare una pasta dolce di purezza e verità, senza mescolanze, con linee guida chiare, dottrinali di fede per quanto riguarda l'intero consiglio di salvezza del nostro Dio, e allora il Signore sarà con noi e ci porterà dal credere al vedere. Sia lodato e glorificato il suo nome glorioso. Non siete felici che in questi giorni possiamo vedere, contemplare e per grazia anche vivere in prima persona la parola di questo tempo, di quest'ora, la parola destinata a questo tempo. Possa la benedizione pronunciata su Giuseppe scendere anche su tutti noi. Possano le finestre del cielo aprirsi e i fiumi riversarsi in modo potente su tutti noi. Il Signore Dio Onnipotente, che si è rivelato a Mosè nel pruno ardente, faccia riposare anche su di noi il suo compiacimento, che ci sia misericordioso, che volgi il suo volto verso di noi e ci dia la sua pace, e ci doni una benedizione che non cessi né di giorno né di notte, una comunione con Lui, affinché ci corichiamo in pace con Lui e risorgiamo con Lui e ci svegliamo con Lui il mattino seguente. Risorgiamo con Lui il mattino seguente, sì, affinché giungiamo a questa comunione davvero intima con il nostro Dio, operata dallo Spirito secondo la parola della Scrittura. I veri adoratori adoreranno Dio in spirito e verità, pieni della verità, ricolmi dello Spirito, possiamo anche oggi lodare e glorificare il nostro Dio e rendergli con tutto il cuore onore per ogni cosa, nel nome di Gesù. Amen. Alziamoci e ringraziamo insieme il Signore, cantiamo un inno di lode. Chi ha un suggerimento? Apriamo davvero i nostri cuori e cantiamo e suoniamo per il Signore. Forse, o è Gesù, solo Lui. Ho toccato l'orlo della sua veste e il suo sangue mi ha purificato. O è Gesù, solo Lui. Ho toccato l'orlo della sua veste e il suo sangue mi ha purificato. Cari, ho una domanda. Nel profeta Isaia è scritto: chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Possiamo sapere chi crede veramente a questa predicazione scrittuale che abbiamo ascoltato anche in ogni riunione di questo fine settimana? Dite pure Amen. Credeteci con tutto il cuore. È veramente la parola di Dio. E non faccio violenza alle scritture se rispondo affermativamente alla domanda. La domanda è: chi ha creduto alla nostra predicazione e a chi si è manifestato il braccio del Signore? La risposta potrebbe essere: a chi ha creduto alla nostra predicazione si è manifestato il braccio del Signore. A Lui Dio ha dato aiuto. Dio ci ha aiutato? Di Amen. Dio ti ha aiutato? Nel giorno della salvezza ti ho aiutato. Alleluia. E questo è il giorno della salvezza. Marco capitolo 11, leggo dal versetto 20. La mattina passando videro il figo seccato fin dalle radici. Pietro, ricordandosi, gli disse: Rabbi, vedi il figo che tu maledicesti è seccato. Gesù rispose e disse loro: abbiate fede in Dio. In verità io vi dico che chi dirà questo monte: togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà, gli sarà fatto. È proprio così, amati fratelli e sorelle, che bisogna prima prepararsi nella preghiera a ricevere ciò che Dio ha promesso. Ma dopo la preghiera deve subentrare la certezza della fede. Allora si avvera ciò che è scritto in Romani 10, che crediamo con il cuore, ma confessiamo con la bocca. Ciò che abbiamo chiesto e crediamo nel cuore, dobbiamo poi pronunciarlo senza preoccupazioni, perché Dio se ne è assunto la responsabilità. Egli disse: si dice a questo monte, trasferisciti nel mare, e credi che ciò accadrà, allora deve accadere. Pregare solo non serve a nulla, bisogna arrivare alla seconda parte della preghiera, cioè alla parte positiva della fede, della certezza e poi del ringraziamento. Questo fa semplicemente parte del processo. Qualunque sia la richiesta specifica dei singoli, prima preghiamo e poi, quando subentra la certezza della fede, esprimiamo ciò che abbiamo chiesto con fede e diciamo: Signore, ti ringrazio per avermi esaudito, che sia fatto nel tuo nome, che avvenga nel tuo nome per la tua gloria. E questo è ciò che ho chiesto, che avvenga secondo la tua parola. Io credo e ti ringrazio per questo. Preghiamo ora insieme. Pregate tutti così come avete nel cuore. Padre Celeste, insieme veniamo ora davanti al tuo santo volto, con ringraziamento, con lode, con adorazione, con tutto ciò che hai messo nei nostri cuori. In verità hai fatto grandi cose per noi. Hai liberato la nostra anima dalla perdizione. Ci hai coronato di grazia e di misericordia. Amato Signore, ora conosci le tante preoccupazioni nei nostri cuori, nelle nostre vite. Amato Signore, ci hai insegnato a pregare, hai detto che dobbiamo pregare. Signore, ora lo facciamo. Vogliamo parlarti nella preghiera e dirti ciò che ci commuove, ciò che vorremmo fosse diverso, ciò che desideri prendere nelle tue mani, amato Signore. Tu sai tutto, a te è noto. Alleluia, alleluia. Abbiamo fiducia in te, nostro Dio, fiducia nella tua parola, fiducia nella tua potenza, fiducia nella tua presenza. Signore, tu sei qui ora per rispondere a tutte le domande, risolvere tutti i misteri, liberare tutti coloro che sono legati, salvare tutti i peccatori e battezzare il tuo popolo con lo Spirito e il fuoco. Signore, ti lodo perché l'hai già fatto. Alleluia, alleluia. Onore, onore, lode, gloria siano al nostro Dio da eternità a eternità. Alleluia.